Partiamo col question time. Interrogazione del gruppo consigliare Essere Comunità, avente ad oggetto condizioni di incuria generale del territorio comunale, degli immobili pubblici, delle infrastrutture e delle aree pubbliche. Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Premesso che le condizioni in cui versano alcuni immobili comunali, diverse infrastrutture e molte aree pubbliche sono disastrose, con evidenti segni di trascuratezza in termini di decoro e mantenimento in buono stato sia degli edifici che delle aree pubbliche, ponendo particolare attenzione a cimiteri comunali, aree verdi, piste ciclabili e relative pertinenze, edifici comunali quali il polo artistico-culturale, le palestre e la sala civica De André, pertinenze degli edifici pubblici in attesa di ricostruzione o ristrutturazione post-sisma, marciapiedi e aree pedonali, piazza Primo Maggio per la parte di recente intervento di rifacimento. Buona parte delle strade comunali, soprattutto le residenziali dei tre centri, versano in condizioni tali da rendere difficoltosa la percorribilità in auto, in bicicletta e a piedi. Nello specifico lo stato del manto stradale è tale che nei giorni di pioggia o si è costretti a immergere i piedi nelle pozzanghere o si è sempre costretti a slalom in auto tra gli avvallamenti. Ci sono vie prive di marciapiedi o casi in cui le zone riservate al transito dei pedoni possiedono barriere architettoniche spesso causate da marciapiedi esistenti ma in completo dissesto. Esempi espliciti sono quelli di Viale Giuseppe Di Vittorio e Viale Vittorio Veneto, la cui superficie è talmente intaccata dalle radici degli alberi da far preferire la percorrenza su sede stradale piuttosto che la pedonale. Ciò è estremamente pericoloso, soprattutto se si tratta di bambini, disabili o anziani. Alla luce di quanto sopra e in considerazione del fatto che mediante il percorso partecipativo Fatti il Centro Tuo, la cittadinanza si pronunciò per una piazza ad un unico livello, priva quindi di qualsiasi barriera architettonica, valutiamo inaccettabile aver ricostruito piazza Primo Maggio con evidenti e pericolosi ostacoli per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro i quali, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, quando nel XXI secolo la progettazione degli spazi pubblici dovrebbe essere inclusiva senza nemmeno essere oggetto di discussione. È considerevole ed in aumento il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in tutto il territorio comunale. Un territorio sporco, poco curato e mal gestito trasmette un senso di abbandono a chi ci abita, a chi ci lavora e a chi lo attraversa. Di rimbalzo produce un secondo effetto negativo. Il degrado urbano induce il degrado sociale. Situazione allarmante nel comune di Novi, come si evince dal report sul gioco d'azzardo, presentato in questo consesso qualche seduta fa. Al contrario, un territorio ben tenuto e curato invoglia chi lo vive a mantenerlo tale. Vi sono appositi regolamenti comunali che disciplinano la pulizia e l'ordine in cui devono essere tenuti gli spazi pubblici di pertinenza da parte dei privati che vi si affacciano, sia nelle zone residenziali che nelle aree agricole, quando si tratta dello sfalcio dei fossi in capo ai frontisti. Constatato che la situazione all'interno del cimitero del capoluogo è diventata insostenibile a causa dei piccioni che dimorano stabilmente nell'edificio, soprattutto nel piano superiore dello stesso. I familiari dei defunti devono sopportare l'aria malsana che si genera per la presenza dei volatili e della relativa filiazione, calpestarne le deiezioni sparse sulla pavimentazione antistante le tombe, scongiurando pericoli per la salute. Il polo artistico-culturale, le palestre comunali e la sala civica De André sono spesso sporchi, mal tenuti, con arredi da sanificare se non da sostituire. Ne è un esempio la sala De André, dove le sedute riciclate da usi precedenti presentano imbottiture sporche e piene di polvere. Nella palestra comunale Monia Franciosi sono necessarie ormai da tempo manutenzioni straordinarie. Dalle porte non più a tenuta, tanto da disperdere calore in inverno, i continui problemi con gli impianti, le infiltrazioni d'acqua dal tetto. Il PAC ha le grandi vetrate sporche piene di ragnatele. L'area verde antistante, insieme a quella della scuola di musica, non è ancora stato oggetto né di riorganizzazione né di piantumazioni da quando il polo è stato costruito e continua a dare il senso dell'incompiuto e del maltenuto. Ultimo, ma non meno significativo, all'ingresso del PAC sono stabilmente collocati i contenitori dell'umido del mercato settimanale, che sono maleodoranti e tutto fuorché invitanti all'ingresso di un edificio di quell'importanza. Nel caso queste manutenzioni dovessero essere esplicate dal gestore, dal conduttore o attraverso un ente esterno incaricato, dovrebbe essere il comune a sollecitarne o riprenderne la cattiva esecuzione. Non possono bastare gli interventi programmati di varia natura per risolvere le tematiche fin qui esposte, né si può correre ai ripari solo quando serve tacitare le numerose lamentele presentate nei vari gruppi sui social network. Non è sufficiente e non ci si può affidare esclusivamente al prezioso lavoro svolto dal gruppo dei volontari civici per la pulizia del territorio comunale. Cogliamo anzi l'occasione per ringraziarli pubblicamente per l'operato che svolgono, indirizzando un plauso al consigliere Claudio Tioli che ne ha favorito la nascita nel corso del passato mandato amministrativo. Ma ribadiamo che i voci non possono e non devono sostituirsi al servizio in capo all'istituzione, finanziato attraverso la tassazione locale. Per quel che riguarda il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, potrebbe essere opportuno riprendere forme di sensibilizzazione della popolazione, con l'aiuto di AIMAG, per tentare di arginare il fenomeno. Sarebbe poi da rianalizzare l'efficacia e l'efficienza dei centri di raccolta dei due centri. A Rovereto, ad esempio, i giorni e gli orari di apertura del centro di raccolta di via Eurolugli sono insufficienti per la necessità delle frazioni, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, dove aumentano sensibilmente i conferimenti. È sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono in cui versa il territorio comunale nella sua interezza. Basterebbero sopralluoghi periodici per rendersene conto. Si interroga il sindaco se sia consapevole del fatto che i soli interventi programmati di pulizia e manutenzione non sono sufficienti per garantire il decoro e la corretta fruizione degli edifici pubblici. Se le ditte incaricate della gestione, della pulizia e della manutenzione degli edifici pubblici e più in generale del territorio vengano monitorate, controllate e rispettino gli standard presenti nel contratto d'appalto. Se si ha conoscenza dello stato in cui versano i cimiteri comunali, in particolare quello del capoluogo, le palestre, il PAC e le sale civiche, e come intenda risolvere definitivamente queste problematiche affinché le stesse non si ripresentino una volta messe nel dimenticatoio questa interrogazione, o non si pensi di ricorrere ancora una volta a un post sui social per smorzare le lamentele dei cittadini. Se intenda far rispettare i regolamenti comunali a quei privati che con la loro negligenza contribuiscono a rendere indecoroso il nostro territorio, vanificando il lavoro di quella maggioranza che al contrario lo mantiene pulito anche nelle parti pubbliche di propria competenza. In allegato a questa interrogazione alcune fotografie esplicative della situazione presente sul territorio. Grazie.
Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Buonasera Presidente, buonasera ai consiglieri comunali, grazie per questa interrogazione che mi dà l'opportunità di fare alcune riflessioni. Nell'interrogazione presentata colgo due aspetti tra loro congiunti ma di natura diversa. Il primo è quello legato agli investimenti sul patrimonio pubblico. Il secondo fa riferimento alla gestione dello stesso patrimonio con la finalità di garantire la massima efficienza e decoro possibili. Nel merito del primo porto alcune riflessioni. Il patrimonio pubblico è composto da una grande varietà di elementi che si differenziano per classi e tipologie di intervento. Si va dalle strade alle ciclabili, dagli interventi di efficientamento energetico alla creazione o riqualificazione di nuove strutture, dalla rimozione dell'amianto al verde pubblico. Riguardo a questo va detto che, rispetto al quinquennio precedente, negli anni 2018-2022 tali investimenti sono aumentati del 60% circa, mentre, nello specifico degli interventi sulla viabilità, siamo a 4 volte tanto gli investimenti fatti dal 2013 al 2017. Nel quinquennio 2018-2022 gli investimenti pubblici sono pari a 7.388.000 euro, a cui aggiungiamo annualmente 140.000 euro dedicati alla cura del verde. Pertanto non ci sentiamo un'amministrazione ferma e poco attiva in tal senso. Nel merito invece del discorso legato alla manutenzione e cura del patrimonio pubblico, va fatta un'ulteriore riflessione. Partendo dalla grande frammentazione delle tipologie di intervento pubblico, ogni amministrazione, quella in carica come quelle che l'hanno preceduta, deve fare delle scelte. Trovare cioè un equilibrio dal punto di vista della destinazione delle risorse che non tralasci alcun aspetto. Consapevole però di due cose. La prima è che ogni intervento è sempre progressivo e parziale, perché difficilmente le risorse a bilancio permettono di coprire completamente ed immediatamente i bisogni del territorio. La seconda è legata alla percezione di tale lavoro da parte dei cittadini, perché, per fare un esempio, L'asfaltatura di una strada è molto più percettibile rispetto alla bonifica dall'amianto in un edificio. Obiettivo però questo che abbiamo raggiunto già al 100% già nel 2021. Inoltre, soprattutto, alcuni interventi legati alla gestione e manutenzione del patrimonio vanno pensati in un'ottica più globale, pertanto ci troviamo a procrastinarli per questioni di efficienza. Ad esempio, tanti interventi legati al verde sono svolti nel rispetto della stagionalità e pertanto situazioni di criticità che ci vengono segnalate sono subito prese in carico, ma non possono trovare un immediato intervento. Presso il cimitero di Novi, per fare un altro esempio, da tempo era previsto un intervento per risolvere la questione del guano lasciato dai piccioni. Dopo i sopralluoghi svolti nel mese di luglio, si sta procedendo proprio in questi giorni all'allestimento di reti protettive per alcune parti di immediata fattibilità. Si procederà inoltre ad uno studio per interventi più strutturati per le restanti parti. Ma più in generale, vorrei soffermarmi sul concetto di ascolto dei cittadini. Partendo dal fatto che proprio quest'anno abbiamo pubblicato l'applicazione informatica Punto Novi, attraverso la quale i cittadini, geolocalizzando l'area di interesse, possono segnalare agli uffici diverse criticità riscontrate sul territorio. So bene che i nostri sforzi non riescono a dare un'immediata risposta a tutte le esigenze del territorio. Ma penso che, anche grazie alla collaborazione dei cittadini con le loro segnalazioni puntuali, il lavoro degli uffici o delle ditte incaricate, nonché il monitoraggio delle forze dell'ordine nel caso si riscontri un'inadempienza di un regolamento comunale, il nostro comune possa essere vissuto con piacere e decoro. Questo grazie ad una consapevolezza collettiva che si basa sull'idea che solo una stretta sinergia tra cittadini ed amministratori può farci raggiungere i migliori risultati. Grazie.
Allora, passo di nuovo la parola al consigliere Diego Zanotti e chiedo solo una cortesia di rispondere se siete soddisfatti o no del commento del sindaco e con la motivazione e di non uscire dall'argomento presentato.
Sì, no, non siamo soddisfatti perché comunque noi non abbiamo parlato nella nostra interrogazione di un'amministrazione ferma o poco attiva, da nessuna parte citata questa definizione di questa amministrazione, abbiamo solo sollevato delle criticità che sono evidenti, che poi nell'intervento anche del sindaco non ha di fatto negato. Sì, siamo consapevoli ovviamente che sono l'interrogazione era suddivisa in due parti, una parte di investimento, una parte di manutenzione, e proprio per questo motivo non siamo soddisfatti, perché dire che gli investimenti sono stati fatti nel periodo 2018-2022 sono stati un 60% superiore rispetto, se ho capito bene, al periodo 2013-2017, va bene, sì, può anche essere. Mi fido, nel senso è così di sicuro, faccio solo notare che dal 2013 al 2017 venivamo fuori da un sisma che aveva comunque, anche con i lavori che ci sono stati nella ricostruzione, che aveva comunque danneggiato ulteriormente il territorio, e comunque gli interventi che sono stati fatti di investimento tra il 2018 e il 2022, se vogliamo fare un esempio, il rifacimento dell'aiuola della pista ciclabile di Novi sulla provinciale, se ritenete che sia un bel lavoro quello, non lo so, è un'aiuola che non ha più, a momenti non ha più le essenze arboree che sono state piantate, ci sono i sassi che continuano a correre sulla pista ciclabile, il tessuto non tessuto che sporge da in qualsiasi parte, quindi è stato fatto un investimento. Se dobbiamo valutare la qualità di quell'investimento è sotto gli occhi di tutti. Poi dopo lo sappiamo anche noi che dappertutto non si riesce ad arrivare, ed è evidente che questa interrogazione ha messo, diciamo così, ha focalizzato in maniera, come devo dire, anche pesante certe situazioni, ma volutamente, perché si voleva comunque attrarre l'attenzione, cercare di mettere veramente, di dare importanza a questa sensazione, che in parte può essere sicuramente una sensazione da parte dei cittadini, ma in parte anche la realtà, perché la si vede, la vediamo tutti. Non credo che siamo privi della sensibilità di vedere, comunque, quando giriamo per il territorio, che c'è un territorio che non è, in molti suoi aspetti, non è tenuto come si deve. Quindi, e poi questo continuo riferimento alle amministrazioni che c'erano prima di questa, cioè del 2017, lascia un po' il tempo che trova, perché passati 6 anni, chi c'era prima siete voi adesso. Grazie comunque.
Procediamo con l'appello, passo la parola al dottor Corradi Tommaso.
Buonasera a tutti, comincio con l'appello. Diacci Enrico. Presente. Bacchelli Susanna. Presente. Borsari Massimiliano. Giustifica l'assenza. Casarini Elisa. Diacci Marzia. Presente. Dotti Davide. Presente. Fabbri Mauro. Presente. Fraccavallo Alessandro. Presente. Paltrinieri Annalisa. Presente. Silvestri Alves. Presente. Tioli Claudio. Presente. Zanardi Matteo. Presente. Ferrari Marco. Assente, mi aveva detto. Carretta Federico. Fieni Federico, Turci Simone, Zanotti Diego. Bene, la seduta è valida.
Passiamo con il primo ordine del giorno. Comunicazione del sindaco in merito alla vertenza innanzi al TAR Emilia Romagna riguardante IMAG SPA. Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente, di nuovo buonasera a tutti. I comuni di Borgo Carbonara, Camposanto, Cavezzo, Medolla, Mirandola, Moglia, Poggio Rusco, San Felice sul Panaro, San Giacomo delle Segnate, San Possidonio e San Prospero, per un totale di 11 comuni soci, hanno voluto portare il confronto e le discussioni da tempo in corso tra i comuni soci di IMAG SPA davanti al TAR Emilia Romagna. Il ricorso è stato promosso contro i comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera, Bonporto e Bastiglia e nei confronti dei componenti del CDA di IMAG. Con il menzionato ricorso, i comuni istanti hanno richiesto l'annullamento previa sospensione dei seguenti provvedimenti: della deliberazione numero 38 dell'8 giugno 23 del Consiglio Comunale di Carpi, immediatamente eseguibile, con la quale si approvava ed autorizzava il sindaco alla sottoscrizione del patto ponte di sindacato azionario di IMAG tra i comuni soci. Nel cosiddetto patto ponte, dati ignoti ed estremi, per effetto del quale si è modificato il precedente patto di sindacato che garantiva il controllo pubblico, consentendo che il consiglio di amministrazione della società IMAG SPA in data 29 giugno 23 venisse nominato non dalla maggioranza pubblica ma da una maggioranza costituita anche dai soci privati, lasciando in minoranza i soci pubblici ora ricorrenti. Si richiede l'annullamento delle deliberazioni dei comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera, Bonporto e Bastiglia, ignoti, dati ed estremi e per quanto sussistenti, che hanno autorizzato i rispettivi sindaci a nominare il nuovo consiglio di amministrazione della società IMAG SPA in data 29 giugno in assenza di rinnovo di patto di sindacato e comunque in contrasto con quello da ultimo approvato, per il tramite del quale vi era il controllo pubblico ex articolo 2, comma B del decreto legislativo 175/2016 della società IMAG, nonché di ogni atto connesso, presupposto, conseguenziale agli atti di cui sopra, lo stato ignoto e comunque aventi ad oggetto la materia de qua. Il ricorso, notificato in data 7 agosto 23, è stato iscritto al ruolo 564 del 2023 e la Camera di Consiglio per la decisione relativa all'istanza cautelare è stata fissata lo scorso 7 settembre. Tutti i comuni resistenti si sono costituiti in giudizio per il tramite di un unico avvocato, il professor Marco Dugato del Foro di Bologna, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna, professore titolare di diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica Spisa dell'Università di Bologna, nonché professionista di conclamata esperienza scientifica nella materia dei servizi pubblici locali e delle società a partecipazione pubblica, fra gli altri è membro del Board Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica di Invitalia ed è stato componente nel 2022 del gruppo di lavoro per lo studio e l'analisi delle tematiche inerenti ai servizi pubblici locali presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si sono altresì costituiti i componenti del CDA di AIMAG per il tramite dell'avvocato Paolo Bonetti del Foro di Bologna ed ERA SPA come controinteressato pretermesso per il tramite dell'avvocato Alessandro Lolli. In data 7 settembre 2023 si è tenuta la Camera di Consiglio e il legale dei ricorrenti ha rinunciato alla sospensiva. Pertanto si è evidenziata, in maniera macroscopica, la strumentalità della richiesta cautelare dell'intero ricorso, un ricorso promosso evidentemente per finalità politiche, ma giuridicamente inammissibile e infondato, oltre che carente dei requisiti che la legge pretende per la concessione di una misura cautelare. Dopo la rinuncia alla sospensiva, quindi, abbiamo chiesto che i sindaci dei comuni ricorrenti ritornino al merito del confronto politico, perché l'azienda ha bisogno di stabilità. Siamo al lavoro per definire il testo di un nuovo patto di sindacato. In questa direzione si sono svolti due incontri, in data 21 agosto e 15 settembre, presso il Comune di Carpi. Incontri convocati fra tutti i soci pubblici, ai quali hanno partecipato 10 comuni soci, Bastiglia, Buonporto, Borgo Mantovano, Campogalliano, Carpi, Concordia, Novi di Modena, Quistello, San Giovanni del Dosso e Sogliera. Gli 11 comuni ricorrenti ritualmente invitati non vi hanno preso parte. Al verbale della riunione del 21 agosto è stata allegata una bozza di nuovo patto di sindacato, poi trasmessa ai comuni ricorrenti, che non hanno manifestato disponibilità al confronto. Anzi, in data 14 settembre hanno formalizzato con una lettera la mancata partecipazione all'incontro convocato per il giorno successivo. Noi invece ci aspettiamo che si possa entrare nel merito di proposte concrete. Tanto più che la decisione definitiva del TAR non arriverà prima di qualche mese. L'udienza di merito è infatti fissata per il 14 dicembre 2023. La decisione arriverà, con ogni probabilità, nei primi mesi del 2024. Rimane dunque necessario impostare contributi utili a ricomporre la maggioranza pubblica, nella consapevolezza che noi un patto di sindacato lo vogliamo sottoscrivere ed inviteremo tutti a farlo. In caso contrario, se le indisponibilità e gli arroccamenti ideologici rimarranno, ognuno se ne assumerà la responsabilità. Segnalo, da ultimo, e concludo, che nel tardo pomeriggio di ieri è stata notificata al nostro legale una nuova richiesta di sospensiva. Grazie.
Punto 2. Approvazione del regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile. Passo la parola all'architetto Sara Gherardi. Scusate, una rettifica, passo la parola al sindaco che vuole dire due parole.
Grazie, sì, brevissimamente, giusto per così introdurre un po' questo tema della modifica del regolamento, che è una modifica che diventa un riconoscimento formale di un gruppo che nel nostro territorio è presente da quasi 20 anni. Nel prossimo 2024 appunto andremo a festeggiare la ricorrenza del 20° di formazione del gruppo dei volontari comunali di protezione civile. È un'esperienza appunto che è nata in un periodo in cui si faceva fatica ancora ad immaginare quali potessero essere le esigenze, le potenzialità e l'importanza di avere un gruppo comunale di protezione civile, ma già allora devo ringraziare chi ha avuto questa sensibilità, questa lungimiranza di procedere, di sensibilizzare, di coinvolgere un gruppo di volontari, di cittadini che effettivamente da tanto tempo, con passione, con dedizione, chiaramente dedicando il loro tempo libero, mettendo le loro energie, la loro competenza, andando ai corsi di formazione, cercando di diventare veramente un gruppo strutturato, in questi anni ha dato la possibilità di essere una risorsa efficace sul territorio, intervenendo in tutte le situazioni in cui poi ci siamo resi conto che avere davvero un gruppo costituito, formato, funzionante e capace di intervenire ci ha dato una marcia in più. Questa sera do il benvenuto proprio in questo momento al nostro coordinatore Giorgio Cesari. Facendo una brevissima cronistoria del nostro gruppo comunale dei volontari, dicevo, questa sera proponiamo al Consiglio Comunale di votare un regolamento che, è vero, ci viene richiesto dalla normativa, è una, diciamo così, impostazione che serve come adeguamento, quindi per rendere effettivamente perseguire quello che è il percorso delle norme che negli anni giustamente si aggiornano, ma soprattutto credo che diventi anche un riconoscimento ufficiale, visto che il nostro gruppo verrà iscritto poi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quindi diventerà a tutti gli effetti un'associazione del terzo settore, quindi con tutti gli oneri e gli onori che ne deriveranno, con l'assemblea, con il consiglio, con la votazione per eleggere il coordinatore, quindi con tutta una serie di previsioni che fanno proprio capire che ci sarà un salto di qualità rispetto a un'esperienza che io, ma credo tutti insieme, possiamo ritenere veramente un'esperienza molto importante per il nostro territorio, ma che questa sera, diciamo così, riceve anche un aspetto di formalità e di promozione sostanzialmente da parte di tutto il nostro, spero, Consiglio Comunale. Grazie e lascio quindi la parola all'architetto Gherardi.
Grazie, buonasera a tutti. La proposta di delibera in oggetto riguarda quindi l'approvazione del regolamento del gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile. Come già anticipato dal sindaco, il gruppo comunale era stato costituito nel 2004 con l'approvazione di un regolamento. Con la direttiva del Dipartimento di Protezione Civile di dicembre 2022 è stato invece approvato uno schema tipo di regolamento in attuazione di quello che erano le previsioni contenute nel Codice della Protezione Civile del 2018 e questo schema tipo di regolamento è stato fatto proprio con l'intenzione di dare un indirizzo unitario nazionale a tutti i gruppi di volontariato. Il regolamento è costituito da 16 articoli dove si vanno a definire in maniera più specifica i requisiti, l'organizzazione, anche i diritti e i doveri dei volontari appartenenti al gruppo. Gli elementi essenziali di questo regolamento rispetto al precedente del 2004 sono sicuramente il fatto che il gruppo diventa un ente del terzo settore e che quindi verrà iscritto al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. Questo con tutte le conseguenze del caso. I volontari effettivi sono i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono volontariamente di aderire al gruppo a seguito di una domanda, una relativa istruttoria, ovviamente il superamento dell'esito positivo del corso di addestramento e del periodo di prova. L'altra novità è che possono aderire anche i minorenni che abbiano superato almeno il 16° anno di età, che possono essere coinvolti in tutte le attività tranne quelle in emergenza. Sono poi specificate anche le qualità di appartenente al gruppo e i casi in cui si perdono queste qualità. Sono poi anche ben descritti i diritti e i doveri dei volontari, che prima erano una buona prassi, adesso invece sono proprio chiaramente indicati, che si possono riassumere con assicurare comunque la reperibilità e la partecipazione, oltre alla conservazione con cura e diligenza dei materiali e attrezzature affidate e dell'abbigliamento. Gli obiettivi del gruppo anche in questo caso vengono indicati esattamente quali sono le occasioni in cui il gruppo può operare. Ovviamente la finalità del gruppo è quello legato alle attività di protezione civile. In più, oltre agli eventi emergenziali, possono anche essere utilizzati per le attività e gli eventi a rilevante impatto locale, oltre all'attività di prevenzione dei rischi e supporto anche alla pianificazione di emergenza, attività addestrative e formative, le attività di informazione alla popolazione e di raccolta fondi. Tra gli impegni a carico del Comune c'è ovviamente la gestione amministrativa del gruppo, con anche tutta l'iscrizione, il deposito degli atti e l'aggiornamento delle informazioni al registro unico, la fornitura, l'assegnazione di una sede operativa e la fornitura di mezzi e attrezzature tecniche, oltre ai capitoli all'interno del bilancio, sia in entrata che in spesa. L'altra grande novità con questo regolamento è l'introduzione di tre organi del gruppo, che sono l'Assemblea dei Volontari, il Consiglio Direttivo, che prima non erano previsti, e il coordinatore operativo. L'Assemblea dei Volontari ovviamente è costituita da tutti i volontari effettivi e si esprime con la maggioranza del 50% più uno su quelli che sono l'elezione del Consiglio Direttivo, l'elezione e revoca del coordinatore e del suo vice e la proposta di attività predisposte dal coordinatore. Il Consiglio Direttivo che viene eletto può essere costituito da un minimo di 3 o un massimo di 9 componenti ed è di fatto l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo che lo presiede. Le specificità su cui si concentra l'attività del Consiglio Direttivo sono le proposte di organizzazione e programmazione delle attività che verranno sottoposte all'Assemblea e successivamente approvate dal Sindaco, la collaborazione con il Comune alla stesura o modifica dei piani di protezione civile, proposte di programma per la formazione e l'addestramento dei volontari e ovviamente la programmazione in accordo col Comune sulla diffusione della cultura di protezione civile. Infine il coordinatore operativo, anche per questa figura vengono indicati chiaramente quali sono le sue competenze, viene eletto dall'Assemblea dei volontari, ha una validità di 3 anni e ha una nomina dal sindaco. È ovviamente esercitato a titolo gratuito, ci sono anche i casi in cui può essere revocato anticipatamente e si deve occupare di organizzare le attività del gruppo, tenere aggiornato comunque i compiti di ciascun volontario, l'attrezzatura, i mezzi, tutto quello che viene assegnato dal Comune al gruppo, si relaziona col sindaco e mediante anche una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Può essere eletto anche un vice coordinatore che aiuta e sostituisce in caso di assenza il coordinatore. Finito, se c'è qualche domanda.
Dichiaro aperta la discussione, se qualcuno vuole intervenire. Qualche chiarimento da chiedere all'architetto? Direi di no. Niente, passiamo alle dichiarazioni di voto, se qualcuno vuole dire qualcosa. Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Sì, la nostra dichiarazione di voto sarà sicuramente a favore. Sì, due parole solo per esprimere la soddisfazione anche da parte nostra del gruppo di protezione civile e di tutta la strada che ha fatto da quando è stato costituito ad oggi. È un grande valore di questo territorio e c'è anche stato riconosciuto in diverse occasioni, abbiamo avuto ancora modo di esprimere comunque la soddisfazione posizione nei confronti di questo gruppo. Questo ulteriore passaggio che viene fatto oggi e che viene votato questa sera di questo regolamento è un ulteriore crescita, insomma, è quindi un'ulteriore crescita ancora di più di questo gruppo, ed è un ulteriore valore che si dà comunque al gruppo di protezione civile. In questo caso è effettivamente un vanto per il nostro comune, quindi li ringraziamo ancora per quello che svolgono e per quello che fanno.
Qualcun altro vuole intervenire? Direi di no. Bene, passiamo alle votazioni. Votiamo favorevoli. 14. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Ok, viene approvato con 14 voti favorevoli, viene approvato alla unanimità. Passiamo alla immediata eseguibilità. Votiamo favorevoli. Perfetto, quindi 14 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, quindi viene approvato con l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 3. Delibera di approvazione dell'aggiornamento del piano comunale di protezione civile. Passo la parola al dottor Guidetti Giorgio. Vuoi dire qualcos'altro?
Mi sentite? Sì. Il file è questo selezionato. Perfetto. Buonasera a tutti, sono Guidotti Giorgio, il responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione delle Terre d'Argine. Questa sera viene sottoposto al Consiglio questa proposta di delibera di approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile. Secondo il codice di protezione civile, i sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile sono responsabili del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile, tra i quali ci sono quelli di dotare il comune di un piano aggiornato e conforme alle linee guida nazionali e regionali. Il Servizio di Protezione Civile dell'Unione, con il supporto dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ha coordinato l'attività di aggiornamento dei piani comunali di tutti i comuni dell'Unione, tra cui ovviamente quello di Novi. I richiami normativi di riferimento, essendo la materia di protezione civile a legislazione concorrente, sono il decreto legislativo numero 1 del 2018, il codice della protezione civile, la legge regionale numero 1 del 2005 in materia di protezione civile e volontariato, la quale tra l'altro ha istituito l'Agenzia regionale, punto di riferimento per noi per la protezione civile. La delibera della Giunta regionale 1439 del 2018 reca gli indirizzi per la predisposizione dei piani e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2021 reca alcune novità in materia, sempre di predisposizione dei piani. Allo stato attuale il Comune di Novi ha un piano approvato nel 2019 e aveva già un'impostazione conforme alle linee guida che ho citato e al codice della protezione civile. Sono state aggiornate con delibera di giunta comunale del 25 e del 23 il COC, il centro operativo comunale, la composizione del COC, e con delibera di giunta comunale 128 del 23 l'approvazione delle aree di attesa, di accoglienza, di ammassamento e di deposito da utilizzarsi ovviamente in caso di emergenza. Allora, la struttura del piano è articolata in 4 capitoli e relativi allegati. Questi sono l'inquadramento generale e gli scenari di evento, il numero 1, il numero 2 è l'organizzazione della struttura comunale di protezione civile. Il capitolo 3 si focalizza sul modello di intervento, mentre il capitolo 4 è dedicato all'informazione alla popolazione. Allora, per quanto riguarda il capitolo 1, esso analizza le caratteristiche del territorio, le criticità e i rischi presenti anche sulla base degli eventi storici registrati. In particolare vengono analizzati i seguenti rischi, che si dividono in due grandi categorie, con preannuncio e senza preannuncio. Tra gli eventi con preannuncio abbiamo la criticità idraulica, cioè la piena, la criticità per temporali e la criticità per altri eventi meteo, quali vento, temperature estreme, neve, pioggia che gela. Gli eventi senza preannuncio sono il sisma, gli incidenti industriali, le criticità sulla mobilità e gli incendi. Allora, questa slide cerca di spiegare che senso hanno gli scenari di evento e i possibili effetti e danni conseguenti, cioè per ogni tipologia di rischio è stato individuato uno scenario tipo in base alla gravità appunto dell'evento e i possibili effetti e danni associati. È sempre riportato uno storico degli eventi e diciamo una delle novità delle linee guida è stata che è stato associato un codice colore negli eventi con preannuncio agli scenari e ai danni conseguenti in modo tale da renderli immediatamente comprensibili. Sono stati inoltre individuati e descritti all'interno di questo capitolo gli elementi esposti a rischio e le risorse che caratterizzano il territorio comunale. Pensiamo agli edifici e a quant'altro. Questo è un esempio, è un estratto del piano, vedete la criticità idraulica, il codice colore va dal verde, un'assenza di fenomeni significativi prevedibili, a cui conseguono non prevedibili effetti e danni puntuali, pur non escludendosi danni puntuali. E si va via via, senza magari leggere tutto per brevità, dal giallo all'arancione al rosso in un'ottica di gravità, nella quale vengono identificati appunto nella colonna dello scenario di evento che cosa ci si aspetta come fenomeno e i relativi danni associati. Al capitolo 2 si parla dell'organizzazione della struttura comunale di protezione civile. Questa si divide in due componenti principali, una struttura che presidia ordinariamente le attività di protezione civile e una struttura nominata COC, Centro Operativo Comunale, che è costituito dalle persone che sono chiamate a gestire le funzioni, dopo lo vediamo meglio, è diviso in funzioni, che sono previste dalla pianificazione di emergenza ed è un'organizzazione che si occupa, diciamo, in emergenza di quelle che sono le attività da compiere per prevenire, fronteggiare e superare l'emergenza. Un paragrafo dedicato alle risorse comunali elenca i materiali, i mezzi e le aree di emergenza che sono state individuate sul comune. Allora, come dicevamo, il COC è diviso in funzioni, sono 11 funzioni, la tecnico-scientifica e di pianificazione, la sanità, assistenza sociale e veterinaria, la comunicazione e informazione, il volontariato, materiali, mezzi e servizi essenziali, strutture operative, locali e viabilità, telecomunicazioni e sistemi informativi, censimento danni, assistenza alla popolazione, la funzione amministrativo-contabile e attività scolastica. Queste funzioni coadiuvano il sindaco e il responsabile del COC, appunto, nelle fasi dell'emergenza. Queste sono le aree che sono state individuate. Si dividono in aree di attesa, possono essere scoperte o coperte, quindi parliamo di parchi piuttosto che di parcheggi, piuttosto che piazze per le scoperte e sale civiche e plessi scolastici invece per le aree di attesa coperta. Le aree di accoglienza sono intese invece come aree in cui le persone dopo un primo momento di concentramento nelle aree di attesa vengono poi destinate in caso in cui l'emergenza lo richieda, insomma. Le aree di ammassamento sono invece quelle dove si prevede il conferimento di quelli che sono i materiali e i mezzi necessari al fronteggiamento dell'emergenza, al superamento della stessa. e depositi e magazzini è analogo. Il capitolo 3 affronta il modello di intervento. Per ogni tipologia di rischio descritto al capitolo 1 viene definita una procedura di intervento, ossia si individuano le azioni da compiere e la funzione responsabile all'interno del COC dell'azione stessa, secondo un modello chi, cosa, quando. Le procedure sono distinte in base alla tipologia di rischio, agli eventi con preannuncio, agli eventi senza preannuncio e alla fase di intervento, se siamo in fase previsionale o in corso di evento. Per gli eventi con preannuncio, le azioni da compiere vengono differenziate sulla base delle allerte codice colore per uniformità al sistema di allertamento. Questo è un esempio estratto dal relativo capitolo e declina quelle che sono le azioni che vengono compiute al ricevimento di un'allerta, secondo una sorta di checklist pensata per essere uno strumento operativo nell'emergenza. Quindi il responsabile apre il piano, legge la casistica in cui è e procede, evitando di scordare dei passi importanti. Quindi è definito chi riceve l'allerta, chiaramente ci si è diviso in colonne, quindi quando è il codice colore dell'allerta, lo scenario relativo, le azioni da compiere e il referente per tale azione. La documentazione di supporto individua quelli che sono gli allegati o le altre parti del piano con il quale, al quale fare riferimento, con il quale raccordarsi. La condizione limite per l'emergenza, il cui acronimo è CLE, è una definizione abbastanza complessa che vuole individuare per un insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali, tali da condurre all'interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque nel suo complesso l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. L'analisi della CLE è stata introdotta con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4007 del 2012, viene condotta in concomitanza agli studi di microzonizzazione sismica. L'analisi comporta l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza, l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto A e degli eventuali elementi critici, l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale. Per il comune di Novi, gli studi di microzonizzazione sismica sono stati effettuati studi di livello 3 e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza, eseguiti nell'ambito della redazione del nuovo PUG intercomunale. All'interno del piano sono previste ulteriori pianificazioni specifiche di emergenza. Si tratta di focus su tematiche specifiche che hanno richiesto un'ulteriore pianificazione esterna al piano stesso. Fanno parte di questa sezione del piano di emergenza di protezione civile il piano neve, ad esempio, il piano operativo della prefettura per la viabilità a seguito di precipitazioni nevose, il piano neve nazionale, i piani di evacuazione di edifici strategici, ad esempio il COC, l'edificio di supporto al COC, il magazzino comunale, ad esempio, i piani di evacuazione di edifici di interesse pubblico, per esempio le scuole primarie di Novi, di Modena e Rovereto, la scuola primaria di secondo grado di Novi, di Modena e Rovereto, l'asilo nido Aquilone e l'asilo nido Girotondo. Fanno parte di queste pianificazioni specifiche di emergenza il piano caldo dell'Unione delle Terre d'Argine, il piano regionale contro l'arbovirosi, il piano provinciale di intervento per le ricerche coordinate delle persone scomparse, nonché le procedure per il disinnesco di ordigni bellici. Tutti questi strumenti coadiuvano e integrano il piano di protezione civile in questi contesti specifici. Un intero capitolo del piano è stato, dalle linee guida, dedicato all'informazione alla popolazione. L'informazione alla popolazione è un'attività essenziale per ottenere la responsabile partecipazione della comunità e si sviluppa in tre fasi. Quella propedeutica, che mira a far conoscere l'organizzazione di protezione civile e di corretti comportamenti da tenere nei vari casi di possibili emergenze. Quella preventiva, finalizzata alla conoscenza di specifici rischi incombenti sul territorio comunale e dalle misure protettive di collaborazione da adottare nel caso di una specifica emergenza. Alla comunicazione in emergenza, che porta a conoscenza della popolazione interessata alla situazione, gli interventi di soccorso in atto e le misure di autoprotezione da adottare. L'insieme di queste fasi e dell'attività in generale di informazione alla popolazione mira principalmente alla realizzazione di una cultura di protezione civile e si pongono come obiettivo primario la comprensione delle misure di autoprotezione da parte della cittadinanza. Questo è l'esempio della prima pagina del Depliant che è stato realizzato proprio per questo scopo, è a circa una ventina di pagine e tratta l'informazione propedeutica. Quindi informarsi sui rischi, conoscere la prevenzione, essere preparati e cosa fare in caso di emergenza con la declinazione delle varie tipologie di rischio. Perché conoscere i rischi, la natura dei rischi potenziali o in atto sul territorio consente un'incisiva azione di prevenzione e diviene la condizione imprescindibile per raggiungere una maggiore capacità di difesa, sia individuale che collettiva, nei confronti degli eventi calamitosi che da questi eventi possono derivare. L'informazione alla popolazione in emergenza. Per ogni tipologia di rischio descritta al capitolo 1 viene definita una checklist per l'utilizzo degli strumenti di informazione in base alla tipologia di rischio e alla fase di intervento. Per gli eventi con preannuncio le azioni da compiere vengono differenziate sulla base dell'allerta codice colore, in ottemperanza sempre all'organizzazione del sistema di allertamento regionale. Questo è un esempio della checklist che viene utilizzata dai tecnici del COC, dai membri del COC, per seguire passo passo l'evoluzione della criticità della relativa allerta, se c'è, in modo tale da non perdere, e anche questo è pensato come uno strumento operativo, no? una checklist in modo tale da non perdere dei passaggi fondamentali in quelle che sono le attività di informazione alla popolazione. L'informazione alla popolazione da che cosa è costituita? Dal patto con i cittadini, da un insieme di strumenti, uno dei quali è il patto con i cittadini, un altro è sicuramente il sito comunale, le pagine social, Facebook e Instagram del comune, l'applicativo Nettare che consente l'invio puntuale di SMS, insieme agli strumenti predisposti dalla regione, Web Allerta e il portale regionale a disposizione di tutti gli operatori, ma anche dei cittadini, ed accessibile gratuitamente, senza nessun tipo di registrazione, a questo link e permette di avere le informazioni in diretta. Un altro canale utile è quello Telegram e quello Twitter, sempre ufficiali e sempre coordinati dall'agenzia regionale, quali strumenti per veicolare le informazioni al maggior numero di persone possibile nel minore tempo possibile. Ringrazio per l'attenzione.
Bene, apriamo la discussione, c'è qualche chiarimento, qualcuno vuole intervenire? Ok. Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie. Giusto una piccola precisazione per evitare incomprensioni, visto che Il dottor Guidotti ha giustamente citato alla fine della sua relazione l'applicativo Nettare, è quella che prima io ho chiamato appunto Novi, perché Nettare è l'ambiente, no, con cui è stata creata questa applicazione. Poi ogni comune, diciamo, ha personalizzato con il suo profilo, le sue modalità, una singola applicazione che può essere installata sia sui dispositivi Android che sugli iPhone. E quella che è stata creata specificamente per noi appunto dalla piattaforma Nettare si chiama appunto Novi ed è già attiva, può essere utilizzata, e quella che serve per fare le segnalazioni diciamo di vario tipo in periodo di pace, e ha una seconda sezione invece che contiene tutte le informazioni di allerta, di protezione civile, gli aggiornamenti, insomma nelle fasi appunto di attenzione, preallarme, allarme. Chiedo scusa per questa precisazione, ma era giusto per evitare poi incomprensioni, diciamo, rispetto alla nostra personalizzazione che abbiamo fatto su questo applicativo. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Dichiarazione di voto? Qualcuno? Sì. Per un intervento passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Si vede che stasera io sono più prolisso del solito, il presidente invece ha fretta, quindi chiedo scusa, no? Giusto per condividere alcune riflessioni, credo che sia molto importante. Ringrazio il dottor Guidotti, Giorgio Guidotti, per questa esposizione. Queste occasioni sono importanti anche per i consiglieri comunali, sono importanti per i cittadini, sono importanti per i nostri volontari del gruppo, per condividere queste informazioni che fanno parte del piano di protezione civile, che io ci tengo a precisare non è per gli addetti ai lavori, cioè non è un documento che dovrebbe rimanere chiuso nel cassetto del dirigente o del responsabile dell'unione di protezione civile, ma dovrebbe essere quel famoso patto, no, di protezione civile, quel patto tra la funzione di protezione civile, l'amministrazione e i cittadini, appunto per essere tutti insieme questo sistema che riesce ad intervenire nei momenti di difficoltà. Quindi mi piace molto anche la frase che il dottor Guidotti ha usato della cultura di protezione civile, perché è proprio una sensibilità che matura, insomma, a partire dai più giovani. Tra parentesi, prima mi ero scordato di sottolineare, è molto bello che anche i sedicenni possano iniziare ad avvicinarsi al gruppo dei volontari, pur non in funzione, diciamo, di emergenza, ma comunque iniziare a fare formazione, a conoscere questi meccanismi e a partecipare proprio alla vita del paese. Rispetto al piano, è già stato sottolineato, ma credo che sia un elemento importante, noi l'avevamo già aggiornato nel 2019, credo sia evidente il perché di una sensibilità forse un po' più alta, diciamo, qui da noi rispetto ad altre realtà, sulla necessità di essere sempre pronti. Nel 2023 abbiamo già fatto gli aggiornamenti di tutti i contatti del COC, delle aree di attesa, insomma cerchiamo veramente di avere un occhio particolare sotto questi aspetti, perché ci siamo resi conto che poi quando serve, se hai la valigetta degli attrezzi pronta, quella valigetta viene aperta immediatamente dai suoi risultati, dalla capacità proprio di essere efficace, di intervenire sul territorio. Vorrei fare un'ultima sottolineatura in conclusione. Ancora una volta torna fuori il tema dell'unione, la funzione di protezione civile appunto che tramite il dottor Guidotti insomma è gestita come Unione delle Terre d'Argine, che consente proprio di avere un coordinamento tutti insieme, di sostanzialmente avere gli stessi piani, di avere le stesse informazioni all'interno dei piani di protezione civile, quindi di lavorare insieme anche quando si va poi in emergenza, oltre che in pianificazione, perché è evidente che se abbiamo condiviso che cosa c'è da fare tutti insieme, abbiamo una grande squadra che è costituita dai quattro gruppi dei quattro comuni, che può intervenire in caso di emergenza, ed è già successo tante volte che vicendevolmente i nostri volontari si scambino funzioni, si scambino persone, si aiutino vicendevolmente proprio quando c'è bisogno. Quindi è chiaro che questa partecipazione all'Unione ancora una volta è un elemento di rafforzativo appunto della nostra capacità di rispondere alle esigenze del territorio. Grazie.
Qualche altro intervento? Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
Riassumo sia l'intervento che la dichiarazione di voto, così no, anche perché poi uno va, cioè, è abbastanza è scontato, visto anche le parole che abbiamo espresso prima e il voto favorevole rispetto al regolamento, anche rispetto alla revisione di questo piano, il nostro voto sarà favorevole. Mi viene così spontaneo di fare una proposta, di chiedere se ci si è pensato, visto appunto il nuovo regolamento approvato qui stasera, la revisione del piano, e visto che appunto, come diceva il sindaco prima, deve essere visto questo come devono essere visti questi come documenti non per addetti ai lavori ma da condividere con tutta la cittadinanza, favorire magari anche, non so, una serata di approfondimento rivolta alla cittadinanza, dove in parole semplici, ovviamente più di quello che, cioè cercando di semplificare quello che ovviamente sia il regolamento che il piano, si possa diffondere appunto ulteriormente questa cultura della protezione civile, insomma, anche per cercare di eventualmente allargare anche l'interesse e quindi favorire la partecipazione al gruppo di protezione civile da parte anche di nuove leve. Grazie.
Lo dico.
Non so se riesco a convincere il Presidente.
Passo di nuovo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Chiedo scusa, ma l'argomento è troppo importante per resistere. Colgo la sollecitazione del consigliere Zanotti. Come anticipava prima nella sua relazione il dottor Guidotti, è in preparazione quella brochure che avete visto con alcune pagine nella presentazione. L'idea è di avere quindi anche del materiale da poter distribuire stampato, quindi fisicamente disponibile, anche leggibile, fruibile, insomma, in modo semplice un po' per tutti i cittadini, per la comunità, in modo da condividere proprio questa informazione. Credo che la proposta di fare una serata, approfittando di presentare magari il materiale che sarà distribuito prima di Natale, quindi sicuramente sarà pronto a breve in stampa, è una bella proposta, quindi insomma giusto per riconoscere, ecco, anche questa possibilità, quindi ci organizzeremo in tal senso. Grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Dichiarazione di voto, il consigliere Zanotti l'ha già fatta, altre dichiarazioni nessuna. Bene, allora passiamo ai voti. Votiamo favorevoli? Contrari 0, astenuti 0. Quindi con 14 voti favorevoli la delibera viene approvata alla unanimità. Passiamo al punto 4. Ratifica variazione di bilancio ad oggetto, quinta variazione al bilancio di previsione 2023-2025. Urgente ai sensi dell'articolo 175, comma 4 del decreto legislativo 267/2000. Modifica strumenti di programmazione nel documento unico di programmazione 2023-2025. Approvata dalla Giunta Comunale con delibera numero 88 dell'11/9/2023. Passo la parola all'assessore Mauro Fabbri.
Sì, buonasera. Si tratta di una variazione che andiamo a ratificare abbastanza semplice. Vi sarete ormai abituati al fatto che quando si gestiscono interventi legati al sisma o al PNRR siamo sempre nell'emergenza dei tempi per presentare e per, diciamo, approvare i passaggi necessari a fare andare avanti l'investimento. In questo caso particolare, su segnalazione del responsabile del servizio tecnico manutentivo del patrimonio, l'architetto Sara Gherardi, è stato necessario in data 11 settembre approvare come giunta un'integrazione di risorse relative ai lavori sulla delegazione, quindi alla parte dietro alla pertinenza della delegazione di Rovereto e una parte relativa all'ampliamento della scuola d'infanzia Sorelle Grazie 9 di Modena. I due interventi pesano 15.200 il primo e 38.000 euro il secondo, per un totale di 53.200 euro. Come detto prima, era necessario mandare avanti i documenti che servivano alla progettazione o all'esecuzione dei lavori. Oggi portiamo in consiglio la ratifica di questa variazione.
Dichiaro aperta la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Nessuno vuole intervenire, passiamo alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole intervenire? Manco. Bene, passiamo alla votazione. Votiamo. Favorevoli? 10. Contrari? Astenuti? Nessuno. Quindi con 10 voti favorevoli la delibera viene approvata. Passiamo al voto per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Zero. Con 10 voti favorevoli viene approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 5. Approvazione del bilancio consolidato del gruppo comune di 9 di Modena relativo all'esercizio 2022. Passo la parola al dottor Burani Nicola.
Sì, buonasera a tutti. Come appunto appena detto, all'ordine del giorno andiamo a deliberare quella che è l'approvazione del bilancio consolidato del comune di Novi per quanto riguarda l'esercizio 2022. Come è stato illustrato in commissione quello che consiste, in cui consiste il bilancio consolidato, provo a riassumerlo anche appunto adesso in modo che sia un po' più chiaro questo adempimento che rimane molto tecnico, ma sostanzialmente l'intento è quello di dare una rappresentazione di quello che è l'insieme del Comune di Novi con tutti i suoi enti e società partecipate, e in modo che, come se fosse appunto un'unica entità economica, quindi mettere insieme i vari bilanci, diversi bilanci, per dare appunto una rappresentazione di quello che è questo unico ente complessivamente. Questo però significa fondamentalmente andare ad analizzare quelle che sono tra le società e gli enti per i quali il Comune ha delle partecipazioni, andare ad individuare secondo determinati criteri quelli che effettivamente appartengono al gruppo di amministrazione pubblica e poi il sottinsieme che si va a consolidare. Quindi se nell'insieme delle partecipate o degli enti del Comune abbiamo come appartenente al gruppo di amministrazione pubblica il consorzio Acer, ente di gestione parchi e AES, invece come società sono Amo, Lepida e l'unica società controllata AIMAG, all'interno di questi organismi sono individuati a seconda appunto dei vari criteri che sono ritenuti quelli che vanno a definire effettivamente se consolidare o meno l'ente o la partecipata, appunto, in particolare per esempio quelle in house devono essere consolidate a prescindere dalla quota di partecipazione, per esempio l'Epida che ha una quota di partecipazione per il comune di Novi pari allo 0,0014, quindi capite che è molto, molto piccola, però comunque la normativa ci dice di consolidarla. E appunto altri criteri. Questo ha portato a definire come appartenenti quindi a quello che è gli organismi che proprio devono essere consolidati nel bilancio di Insieme a Novi sono il consorzio, quindi delle attività produttive, il CAP, poi Acer, AES, AIMAC e l'Epida. Come si fa a mettere insieme questi bilanci? Sostanzialmente che hanno tutti alcuni molto voluminosi come importi, però noi nel nostro consolidamento dobbiamo unire questi dati secondo quelle che sono le percentuali di partecipazione. Quindi, tornando sempre all'Epida, sarebbe lo 0,0014 di tutti i valori appartenenti al conto economico, allo stato patrimoniale attivo e passivo del bilancio di l'Epida. Stessa cosa per gli altri, che vi ripeto le percentuali che sono di partecipazione, che sono anche scritte in delibera. Abbiamo il consorzio di attività produttive che è al 4,18%, Acer all'1,18%, AES 0,462%, AIMAG 3,54% e appunto l'Epida 0,014%. Si fanno queste operazioni di mettere insieme questi bilanci appunto per dare un'unica rappresentazione di un'unica entità. La cosa però che va sottolineata è che perché sia una rappresentazione veritiera e corretta è importante appunto rendere uniformi questi bilanci. Questo significa effettuare delle operazioni cosiddette di consolidamento che vanno a ratificare le varie operazioni infragruppo, ovvero se appunto, il Comune di Novi ha avuto rapporti con AES, dobbiamo eliminare e elidere quindi le operazioni contabili, che possono essere costo ricavi o le altre tipologie di partite, in modo che non si abbiano delle duplicazioni del dato, altrimenti si rischia appunto di avere delle informazioni distorte. Questa stessa analisi va fatta anche all'interno delle società stesse, per esempio sempre AES, se avesse dei rapporti o avuto dei rapporti con AIMAG, si devono elidere anche queste operazioni. Quindi un insieme di tecnicismi proprio per rendere un bilancio che sia il più corrispondente a quello che, ritorno a dire, la rappresentazione di un'unica entità economica. Una volta fatte tutte queste varie operazioni, si passa anche a delidere quelle che sono, comunque a correggere, fare delle rettifiche sulle partecipazioni incluse nel bilancio, perché il Comune di Novi al 31/12/2022, quando ha redatto il proprio rendiconto, che abbiamo approvato in consiglio a fine aprile, avevamo dentro nel bilancio le quote di partecipazione con i valori del bilancio delle società partecipate al 2021, perché ancora non avevano il loro bilancio approvato come esercizio 22. Ad oggi invece abbiamo i valori corretti, o meglio aggiornati, nell'esercizio contabile, quindi vengono fatte anche queste ratifiche per quanto riguarda l'iscrizione delle partecipazioni nel bilancio, al patrimonio netto. Tutte queste operazioni vanno a creare il sommatore per il consolidamento e quindi viene fuori questo unico bilancio che contiene tutte le informazioni riguardanti i dati patrimoniali, economici, finanziari, come già detto. Ho riportato qui in questa slide alcuni dati giusto perché mettiamo un po' a confronto quello che è il rendiconto di Novi, quindi il bilancio del Comune di Novi nel conto economico rispetto al suo consolidato che andiamo ad approvare, e vediamo che sostanzialmente ci sono sì delle differenze, in particolare migliora parecchio il risultato della gestione in quanto come partita semplicemente tra componenti positivi e negativi abbiamo un miglioramento, da meno 785 andiamo a meno 188.000, però come risultato complessivo dell'esercizio di gruppo siamo appena migliorati rispetto a quello che era l'esercizio già visto come risultato per il comune di Novi, da meno 290 siamo a meno 278.000. Per quanto riguarda invece, vediamo il confronto delle, quello che è lo stato patrimoniale, in questo caso attivo e passivo, complessivamente si alza di molto l'importo, il valore, perché lo totale dell'attivo, che poi è uguale al totale del passivo ovviamente, siamo da 77 milioni, passiamo a 96 milioni. Si vede la differenza per quanto riguarda il patrimonio netto vero e proprio, che da 42 milioni del comune di Novi migliora a 45 milioni, perché appunto in pancia ha anche quello rivalutato degli altri enti e società che andiamo a consolidare, in particolare AIMAC, che è sicuramente quello un po' più consistente. Qui abbiamo una scomposizione appunto quanto incidono ogni singola partecipata nel consolidato sul quanto riguarda il conto economico e lo stato patrimoniale come totale dell'attivo. Come vedete, Novi di Modena sicuramente parte da meno 685, che avevamo già visto, rettificato, e AIMAG migliora questo risultato, gli altri in modo consistente, gli altri invece con importi sicuramente più bassi. Per quanto riguarda il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, anche in questo caso Novi era già a 70 milioni, che avevamo visto quando abbiamo approvato il rendiconto, e con includendo nello stato patrimoniale, nel consolidato, anche il valore in questo caso di AIMAG, per la quota parte, sempre i 3,54 che dicevamo di percentuale di partecipazione, andiamo a 23 milioni e quindi 96 in tutto. Questi sono un po' a grandi linee quelli che sono i risultati che sono emersi dal consolidamento. La delibera contiene anche la relazione, oltre agli schemi chiaramente conto economico e stato patrimoniale, contiene anche la relazione e la nota integrativa, che sono a corredo di questi due documenti, dove sono spiegati un po' quelli che sono stati i risultati in maniera sintetica delle varie enti, organismi che vanno a essere consolidati, e anche una nota integrativa invece descrive le operazioni appunto fatte per il consolidamento in modo più dettagliato e più analitico, in modo da dare chiarezza delle operazioni fatte. Sulla delibera in oggetto abbiamo anche il acquisito parere del revisore, come la norma ci richiede. Grazie.
Dichiaro aperta la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Nessuno vuole intervenire? Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
No, faccio una domanda, è una curiosità, e poi non so neanche se ci possa essere ad oggi una risposta. Visto la mancata divisione di dividendi di AIMAG, e come si potrà presentare il prossimo consolidato relativo al 2023?
Sì, allora è una cosa che non ho detto, ma in realtà nel bilancio consolidato viene elisa completamente la quota del dividendo che è stato distribuito, e quindi che per quanto riguarda il bilancio del comune di Novi, come con il rendiconto era emerso questo valore, nel momento in cui si va a consolidare è l'unica cifra che viene elisa totalmente, quindi col metodo integrale, perché rimane nelle poste attive del bilancio di AIMAG, come utile. Quindi in realtà dal punto di vista considerato non dovrebbe incidere, indipendentemente sia che si scelga di distribuirli o meno questi dividendi.
Grazie.
Qualche altro? Passo la parola all'assessore Mauro Fabri.
Per inciso, anche nella relazione, nella nota integrativa, troverete nella parte dedicata ad AIMAG, proprio nella parte iniziale, specificato che appunto gli utili nel periodo di qua si riferisce al 2022 sono 10.898. È chiaro che, come ha detto il dottor Burani, se vengono divisi vengono a casa nostra, se non vengono divisi rimangono dentro AIMA, che sono comunque nostri, quindi in un certo senso cambia la disponibilità, ma non cambia il contributo al patrimonio.
Qualche altro intervento? Dichiarazione di voto? Votazioni? Votiamo favorevoli? Contrari? Astenuti? Zero. Con 10 voti favorevoli e 4 contrari, la delibera viene approvata. Votiamo per immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Con 10 voti favorevoli e 4 contrari, viene approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 6. Approvazione del documento unico di programmazione DUP, sezione strategica 2022-2027, sezione operativa 2024-2026. Passo la parola al dottor Nicola Burani.
Con la delibera in oggetto andiamo oggi ad approvare il documento unico di programmazione 2024-2026. E anche in commissione ne abbiamo parlato, sostanzialmente la norma ci richiede di presentarlo al Consiglio entro il 31 di luglio e così quindi è stato fatto, nel senso che una volta approvato in giunta è stato trasmesso a tutti i consiglieri. E dopodiché entro 2 mesi si va è necessario appunto approvarlo. E, ripeto un po' quel che è stato detto, nel senso appunto già in commissione, che il documento unico di programmazione è un documento fondamentale per quanto riguarda la visione strategica e operativa che ha l'ente e quindi quello che per il futuro pensa di realizzare in tutti i vari aspetti che comportano l'amministrazione. Evidentemente ad oggi ancora, come poi in realtà questo è appunto stato scritto a luglio, non ci sono tutti gli elementi per poter andare a scrivere un documento che sia totalmente già fedele in quello che sarà l'anno 24 e il triennio, meglio 24 e 26. Intendo dire che c'è tutta una parte che riguarda in particolare i dati finanziari che non sono ancora stati aperti e scritti per quanto riguarda all'interno del documento, se non nel riportare le annualità 24 e 25 presenti attualmente e in vigore, quindi in coerenza con il bilancio 23 e 25 che è appunto quello in corso. È un documento che quindi prevederà sicuramente una nota di aggiornamento che sarà appunto cura dell'amministrazione predisporre per essere poi approvata dal Consiglio prima di approvare il bilancio 24-26, quindi con tutti i dati del triennio di riferimento veritieri e corretti, come ci chiede la norma. La cosa comunque importante rimane a sottolineare che il documento, questo documento, l'impianto, la struttura del documento rimarrà sicuramente questo e evidenziamo solo quello che è una modifica che è stata apportata in questo DUP rispetto al 2000, a quello che è attualmente in vigore, che è il, appunto, il documento 23-25. Provo ad andare direttamente, ho riportato qui anche per chiarezza di tutti i consiglieri quelle che sono state appunto queste modifiche. Nella parte che riguarda la sezione operativa, gli obiettivi, appunto quelli che sono gli obiettivi strategici dell'ente, che si traducono in obiettivi poi operativi, si è scelto in particolare tre punti che sono stati evidenziati con delle note nel documento che avete a disposizione e io qua invece ho evidenziato in maniera forse un po' più chiara, sottolineandoli, che sono questi ulteriori obiettivi operativi perché sostanzialmente si sono fatte delle valutazioni di gestione di quello che è già in corso e si vuol dare risalto per gli anni futuri. Mi riferisco in particolare per quanto riguarda questo che vedete, che è la comunità che ricostruisce, è stato aggiunto l'obiettivo operativo che riguarda i diritti sociali, la riqualificazione degli edifici pubblici esistenti nella missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia, le esumazioni e stimolazioni a seguito di scadenza e concessioni presso i cimiteri comunali, perché si è dato risalto a quello che devono essere aspetti che comunque vanno valorizzati e hanno impatto sulla cittadinanza. E si è, scorro sempre questi obiettivi, siamo nell'indirizzo strategico La comunità sicura, pagina 134 del DUP, l'obiettivo è stato aggiunto controllo del territorio come obiettivo strategico e come obiettivo operativo verifica degli indirizzi anagrafici che presentano unità abitative con numerosi componenti. Anche in questo caso si è voluto dar risalto all'attività che si è iniziato a verificare. Proseguo nell'indirizzo strategico numero 5, la comunità inclusiva e partecipata. Abbiamo, si è valutato meglio di dividere quello che era già un obiettivo operativo, che sono questi due evidenziati, nel precedente DUP, quello attualmente in vigore, è considerato come un unico obiettivo. Si è invece fatta la scelta di suddividerlo proprio perché dare maggior risalto a due aspetti che hanno comunque caratteristiche diverse e possono essere anche valutati differentemente. Questo perché va ricordato che tutti questi obiettivi presentano anche gli indicatori che vedete sempre nelle varie tabelle, gli indicatori di riferimento e aggiungo che appunto già in questo DUP che vedete, come è richiesto, c'è già anche lo stato di attuazione di questi obiettivi per quanto riguarda il 2023. Lo stato di attuazione è relativo alla data del 31 di maggio perché appunto quando è stato approvato lo schema in giunto era l'inizio di metà luglio e i dati più aggiornati erano riferiti ai primi 5 mesi dell'anno, dell'esercizio 23. E l'ultimo obiettivo che vi porto all'attenzione, che è stato aggiunto, quello che riguarda sempre all'interno di questo indirizzo strategico la comunità inclusiva e partecipata, è quello che riguarda appunto innovazione degli strumenti amministrativi con l'indicatore aggiornamento e innovazione degli strumenti di gestione. Ecco, queste sono un po' le cose, le novità vere che sono state appunto evidenziate in questo DUP. E tutti gli altri dati, compreso il piano triennale, il piano biennale, il piano delle alienazioni e quello degli incarichi, sono coerenti con gli attuali strumenti di programmazione in corso. Porto solo all'attenzione del Consiglio che invece per quanto riguarda, perché questa è una novità che va in effetti rilevata, per quanto riguarda il piano dei fabbisogni del personale, la norma ha un po' cambiato quello che è questo aspetto, che non deve essere più inserito nel DUP, ma è stato assorbito e inserito nel PIAO, che è un altro strumento che è stato portato che va a raccogliere altri piani di lavoro per l'amministrazione, quindi il piano dei fabbisogni non è più all'interno del DUP, anche se comunque è in coerenza con quello che poi è lo stralcio dentro il PIAO, naturalmente. Grazie.
Dichiaro aperta la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Niente. Dichiarazione di voto? Passo la parola al consigliere Diego Zanotti.
No, noi come dichiarazione di voto sarà contraria, ma per semplice motivo che, come diceva appunto il dottor Burani, è un adempimento della norma quello di questa sera, e di fatto il DUP non varia sostanzialmente rispetto a quello che è stato approvato in precedenza, al quale appunto anche allora avevamo votato contro, per i motivi poi che avevamo già espresso, insomma. Grazie.
Qualche altra dichiarazione di voto? No. Bene, passiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Con 10 voti favorevoli e 4 contrari viene approvata la delibera. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Con 10 voti favorevoli e 4 contrari, l'immediata eseguibilità viene approvata. Con questo abbiamo finito il Consiglio Comunale. Auguro a tutti una buona notte. Grazie.